Chiedo sempre a giocatori di essere educati verso arbitro. Per l'ultima partita, poi sono un po' sorpreso che i nostri giocatori non hanno reagito più forte, soprattutto dopo situazione di Walker. Se va male, questo giocatore rischia di non giocare un anno. Tomori prende secondo ammonito, però era un fuorigioco prima di questo. Per noi non è accettabile. L'unica cosa che chiedo è rispetto per Milan e rispetto per i giocatori in campo.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo.
Mi arrabbio con l'arbitro, mi arrabbio con il protocollo, perché se abbiamo uno strumento che è il VAR, che deve migliorare il calcio e deve aiutare gli arbitri a sbagliare meno, per un errore oggettivo, la palla è uscita di 20 centimetri, non si può non intervenire, perché è un errore oggettivo. Queste cose determinano le partite.
Colpo di Gosens sul braccio di Darmian, calcio di rigore, spiazzato Sommer, il pareggio della Fiorentina.
Ho rivisto anche l'immagine del rigore, un rigore che non esiste mai, perché è intervenuto un VAR quando 7 giorni fa con noi non è intervenuto un VAR che ci avrebbe permesso di vincere probabilmente una partita importante. Quindi capisco Palladino e la Fiorentina, perché sul gol la palla è uscita, in quel caso non può intervenire il VAR, come è successo a noi a Leverkusen, e poi sul rigore di un colpo di testa Darmian è a 1,5 metri.
Aspettavamo un Inter ferita con più foga agonistica, quello che giustamente doveva fare un Inter, una squadra che veniva da una sconfitta e deve giocarsela per vincere il campionato.
Allora, si chiudono così 5 giorni di calcio confuso, interessante ma confuso, e di quello che, già parlando dell'episodio di Empoli domenica, cioè episodio di sabato, io ne parlavo domenica, ho definito di onanismo arbitrale, 5 giorni di puro onanismo arbitrale. Quindi, anche per contiguità tematica, ciao Giuseppe Crociani, buongiorno.
Ciao a tutti.
Ciao Pierluigi Pardo.
Ciao, come va?
Molto bene, dove sei?
Napoli.
Ciao Pier, ciao.
Napoli. Ciao Giù.
Allora,
Napoli è vento. Napoli, primavera, 18 gradi.
Primavera, 18 gradi.
Da sogno.
Tempo d'inferno. Allora, ieri sera ho a lungo messaggiato con Massimo Mauro, che oggi ha scritto su Repubblica, sul sito di Repubblica, una cosa che io ho condiviso sui social, che non uso peraltro perché... Ma, no, allora, parentesi, non uso i social perché poi leggo quelle cose tipo quelle che hanno scritto a Ken, e allora dico, io sono troppo intelligente e impegnato per perdere tempo a interagire con questo sottoprodotto umano, di conseguenza non uso i social. Sarò un po' estremo in questa posizione, ma la penso più o meno così. Massimo Mauro, ciao. Ho condiviso quanto hai scritto, è stato pubblicato ora sul sito di Repubblica quello che hai scritto, e l'ho commentato dicendo che non ho niente da aggiungere perché per me è perfetto. Titolo del pezzo è leggero: VAR una vergogna totale, il calcio sta diventando una barzelletta. Argomentalo, va.
No, sai perché? Vado veloce e brevemente, perché io sono in imbarazzo ormai quando guardo le partite. Cioè, parlare di rigorino, onestamente, a uno sportivo che ama il calcio, che ama lo spettacolo, no? Che ama quello che i giocatori sono capaci di fare, dire che una pedata è una cosa da punire con un calcio di rigore, quando uno sport che si gioca coi piedi ti può capitare 100 volte che dai una pedata a un avversario senza nessun motivo, no? Soltanto quello di prendere la palla, e diventa un rigore. Onestamente sono arrabbiato da una parte e imbarazzato dall'altra, perché nel 2017 le dicevo ste cose. Ho ricevuto contro gli editoriali dei direttori e non un ex calciatore o un ex allenatore che si è schierato dalla mia parte. Cioè tutti ad aver paura a dire: sentite, ma perché non ne parliamo? Ma veramente pensate che io sono contro il progresso, come mi è stato detto tantissime volte, questo 4-5 mesi fa? Cioè, ma dico, ma siete pazzi? Ma pensate che la moviola in campo può gestire alla perfezione, con giustizia, un contatto tra due piedi? Dico, ma siete pazzi? Non è il tennis.
No, ma
il tennis c'è la riga,
sì,
c'è la pallina.
Certo, anche qua c'è la riga.
Vabbè, è facile.
Allora il discorso è: ma il passaggio fondamentale è lo sport come la vita. Può anche non essere giusto. C'è un arbitro, lo vede bene, non
certo,
lo vede, non l'ha visto.
Certo.
Questa è la vita, Giuseppe.
Bah, che vuoi che ti dica? Io insieme a Massimo condivido questa battaglia contro le assurdità del VAR da tempo in memore. Cioè, ricordo grandi battaglie in varie situazioni, in varie trasmissioni su queste cose qua, e ovviamente molti a dirti: la tecnologia però ha portato dei progressi. Nessuno è contro il gol, no gol, nessuno è contro, anche se ci sarebbe da discutere sulla questione del fuorigioco. Fosse per me, ovviamente si farebbe al contrario: i fuorigioco per un millimetro fanno ridere il calcio, cioè sono l'anticalcio.
Ha detto anche oggi Collina.
La dice Collina, e siamo contenti che l'abbia detto Collina. Diciamo, io e Massimo e altre persone, poche persone, lo diciamo da tempo. Cioè, un fuorigioco per un millimetro, certo, non è un fuorigioco, è dell'anticalcio. Dopodiché abbiamo deciso che è un criterio oggettivo, anche qui ci sarebbe da discutere su come si tracciano le linee, però più o meno tutti crediamo che ci sia un criterio oggettivo. Tutto il resto, a mio parere, tranne casi eclatanti, pochi casi eclatanti, è nella discrezione dell'arbitro, perché poi lo è ancora a discrezione dell'arbitro, di un altro arbitro che sta al VAR. Dopodiché,
Giuseppe, se va l'arbitro e chiede, sai, non ho visto il fallo di mano di Gatti, che è da furbo, riesce a non farmelo vedere, e l'arbitro ha un dubbio, va lui, come succede nel basket, e dice: fatemi rivedere quell'immagine, perché giustamente pensa di aver visto una cosa per un'altra e va a verificare. Ma che poi la sconfitta per noi sportivi è che arbitri uno seduto, cioè quello lì al VAR arbitra, ormai c'è la moviola in campo, non è neanche il VAR.
Beh,
più non è neanche
a quel
la
punto
tecnologia
lì
al servizio del gioco,
sì,
è
a quel
la
punto
moviola in
campo. Certifichiamo il fatto che arbitra quello nel gabbiotto, però se certifichiamo che arbitra quello nel gabbiotto.
Ma anche qui, scusa, tornando alla vicenda di Gatti, poi andiamo alle cose di queste ore naturalmente, che sono più stringenti. Anche lì la valutazione che su cui io non sono d'accordo, che Massimo fa della furbizia di Gatti, è una valutazione assolutamente discrezionale. Cioè,
certo,
Massimo sostiene a sua discrezione che quella roba lì per me non lo è, per esempio, per me è un tocco casuale.
Ma poi va all'arbitro, guarda e decide.
Esatto. dopodiché, poi la drammatizzazione del mani di Gatti è ovviamente dipende da chi la fa, questa drammatizzazione. Come al solito, qui c'è la grande divisione tra chi è l'anti-juventino che dice: mi hanno rubato la partita,
no,
perché questo qua. Però oggettivamente quella roba lì è una roba di valutazione dell'arbitro, ma tutto nasce dal fatto che il minimo tocco di mano in area, il minimo tocco di mani viene ormai
l'ultima cosa, scusami, non è accettabile per il calcio, per lo sport, per gli sportivi, che ci sia un signore seduto che dica all'arbitro in campo: riprendi il gioco. Non è accettabile. Gli arbitri che arbitrano dovrebbero fare sciopero per questo. Non sono più capaci di assumersi la responsabilità di fischiare. E non parlo dei guardialine, poveri.
Guardialine sono ormai una figura retorica che secondo me ha fatto il suo tempo.
Fanno delle figuracce continue.
Ma, no,
ma l'arbitro
perché
non può più assumersi la responsabilità di fischiare. Certo. Perché tanto dice: ci sono quelli sopra.
No, poi soprattutto
quello sopra dice:
fammi sentire,
c'è un'altra cosa, Massimo, c'è un'altra cosa. Che quando ti richiamano dall'alto tu hai una sorta di soggezione. Perché è chiaro che ti richiamano, ma il sottotesto del fatto che ti richiamano è: guarda che per noi quella roba lì è fallo, certo. Guarda che per noi è rigore, certo. Dunque tu ti trovi nella situazione, certo. Quelli lo vedono in televisione, dunque lo vedono meglio di me, lo vedono persino meglio di me che sono al monitor, e dunque in fondo forse hanno ragione, tu ti senti nella condizione di non doverli contraddire, questo
ragazzi, però io vorrei invitarvi a riflettere sul fatto che le due cose che, diciamo, i due tra virgolette scandali di questa giornata di campionato sono due cose dove il VAR non è di fatto intervenuto. Cioè, io ci sono tante cose che mi piacciono dei ragionamenti di Massimo sul fatto che bisogna accettare l'idea che sia un arbitro che sta correndo in quel momento, accettare l'errore. Quindi, voglio dire, dal punto di vista filosofico posso anche essere d'accordo su questo, ma vi invito a ragionare sul fatto che succede l'esatto contrario. Cioè, i due episodi clamorosi della settimana sono
l'espulsione di Tomori.
Che nasce da una situazione di molto probabile fuorigioco, che però il VAR non può andare a controllare per un tema di, quindi alla fine di poco VAR, cioè alla fine quello che poi fa arrabbiare le persone è il fatto che tutti vedono una cosa, certo. E questa cosa qui poi per un vizio di forma, per un vizio di protocollo non viene applicata. E il secondo episodio è quello di ieri, un pallone che esce, al di là della discussione di Inzaghi sul fallo di mano, perché da quella la possiamo fare, ma un pallone che esce di 20 centimetri che dà adito a un calcio d'angolo, dal quale poi ovviamente per la legge di Murphy da quel calcio d'angolo lì nasce ovviamente il gol.
Pierre, sì, tu hai perfettamente ragione, però tutto nasce dal fatto che per diciamo non ingolfare troppo le partite, la durata delle partite, o per altri motivi che forse tu sai, hanno deciso che sui calci d'angolo, che sono importantissimi, tant'è che viene un gol dopo il calcio d'angolo, sul calcio d'angolo, seppur clamoroso, che non c'era naturalmente perché la palla era fuori, sul calcio d'angolo non si può intervenire, e non si può intervenire neppure in quel caso incredibile in cui c'è un'ammonizione a Tomori, certo. Che poi era una seconda ammonizione. Ora è evidente che qui c'è un VAR che funziona a corrente alternata, non si capisce perché queste due cose che tutti noi diciamo da tempo, cioè il calcio d'angolo può essere importante come qualsiasi altra azione da gioco eccetera eccetera, non si corregga la rotta, perché è chiaro che questo è il
però
punto.
Questo significa più VAR, scusate.
Significa più VAR, che pure su
un calcio d'angolo il VAR deve controllare se quel calcio d'angolo
ma
è dentro e fuori.
Ma perché lì può essere certo, Pier, lì può essere certo.
Lì c'è una certezza.
Ti giuro però, vai a riprendere Sky Calcio Club del 2017, la prima volta che abbiamo parlato di VAR ho detto, ragazzi, ma col calcio d'angolo come la mettiamo?
Sì,
lì c'è la riga. E quindi la palla si capisce se è fuori o no. Io mi ricordo che ho anche detto, se per un contrasto e l'arbitro non è certo, va a vedere. Ma che ci vuole? 5 secondi? Stanno 5 minuti per decidere se è fuori gioco o no, se è gol o no, e non possono andare 5 secondi a vedere il calcio d'angolo?
No, cioè, ma infatti questo... No,
questo criterio qui, tra l'altro, è il protocollo.
Dove siamo certo nel tema deve Marcord. Intervenire?
La filosofia di fare un mega VAR sulle situazioni oggettive e invece non applicarlo nelle situazioni discrezionali era un'idea che a me fra l'altro non dispiaceva, anche qui probabilmente c'è qualche registrazione da qualche parte, si è presa un'altra strada, però io voglio dire, poi alla fine questo discorso che fate sull'oggettività, poi mi fate il ragionamento sul fuorigioco di un centimetro, io sono d'accordo con voi che fuorigioco di un centimetro faccia incazzare, ma non soltanto chi vede il gol che viene annullato, fa proprio incazzare quelli che amano il gioco perché sembra andare contro lo spirito del gioco, ma se decidiamo che quindi non è più un centimetro ma è la famosa luce, diciamo che sono 50 centimetri,
sì, pone ugualmente il problema,
poi discuteremo perché se fuori gioco è di 49 o di 51, quindi voglio dire almeno sulle situazioni oggettive
bisognava mettersi tutti insieme all'inizio, federazione, lega, giocatori, allenatori, giornalisti, tutti insieme, e decidere dove doveva essere usata la macchina infernale, perché io mi sono convinto che bisogna usarla, ma bisogna essere seri, non si può dire siccome la partita durerà 2 ore allora non possiamo intervenire, no, allora se non vi interessa che duri 2 ore allora non interviene su niente. Se no, decidiamo quando è giusto che intervenga, non che me la cambia in corsa nello stesso campionato.
Però sulle questioni
impazziti.
No, ma sulle questioni metriche, però è molto semplice. No, dato che i guardiani ormai non servono più a niente, e loro lo sanno, e quindi stanno lì. Magari disattenzione quella di ieri come quella di Empoli, allora a quel punto lì guarderine via, la goal line technology ce l'abbiamo, la estendiamo a tutte le linee del campo, il fuorigioco è oggettivo. adesso il guardaline gli dici non puoi alzare la bandiera fino a che non è finita l'azione, e allora dice allora sto qua a guardarla e poi
infatti basterebbe mettere due persone sulla linea di fondo, magari si accorgevano di quelle, di quella,
ma metti usa la tecnologia fino in fondo,
ma no? Oppure usi la tecnologia, ma insomma sì ragazzi, il caso di ieri dell'Inter è clamoroso, cioè è evidente che è clamoroso, perché poi secondo me non sposta, perché c'è il rigore, la partita poi a un certo punto è 1-1, per cui le lamentele della Fiorentina,
non lo dire questo, non lo dire, non sposta perché non c'entra, non è sportività,
no,
non
ma
è
certo,
risultato,
no, sto
importante.
Dicendo che non sposta nel senso che le proteste, sto dicendo riferimento alle proteste, no, le proteste giuste, sì, della Fiorentina,
ma tanto ha fatto due errori, ha dato il rigore perché si è accorto, sì, che era fuori la palla,
Il problema, è che i rigori dati, ma Massimo, i rigori che vengono dati oggi sono contro lo spirito del calcio, come hai detto tu. I pestoni, gli interventi.
Ma noi ci mettiamo a ridere a vedere un nostro collega che si rotola 100 volte per terra quando ha preso il pestoncino piccolino che gli ha fatto male a lungo.
Perché poi
noi ci mettiamo a ridere.
Perché poi
perché quello a terra sa che gli daranno il rigore se fa così.
Su questo sono d'accordo, e sono d'accordo anche sul fatto che questo sia in qualche modo conseguenza di un calcio un po' più televisivo, cioè di un calcio dove se tu hai un'immagine oggettiva di un contatto minimo, prendo l'esempio dello step on foot, perché lo step on foot, che fra l'altro poi porta spesso diciamo codificata anche al cartellino giallo, lo step on foot molto spesso è uno steppino, un footino, no? Nel senso che tante volte, appunto, è come dice Massimo, delle volte è un intervento, è un pestone vero e proprio che impedisce un normale movimento, e allora è una risposta. Cioè, anche sullo step on foot c'è una gradualità e una ci dovrebbe essere una gradualità e una discrezionalità. Invece lo step on foot, siccome è stato codificato ed è comunque televisivamente facile da vedere, perché tu basta che vedi un pezzo di un piede sul pezzo di un altro piede, sfugge a questa logica, esce dalla discrezionalità, è codificato e quindi va in automatico e porta un provvedimento. Io sono d'accordo con voi su questo, cioè sul fatto che questa è una conseguenza di un calcio che diventa troppo televisivo, i famosi rigori televisivi, le famose situazioni televisive, questo è assolutamente vero. È chiaro che non è facile trovare un equilibrio, perché nel momento nel quale poi c'è l'altro arbitro su che ha le immagini e ha soprattutto questi paletti sulle situazioni codificate,
allora vedi che l'errore, ma per allora esempio, vedi che ho ragione, che è un anismo,
non dovrebbe essere codificato, cioè dovrebbe essere anche quello discrezione.
È proprio per questo, è una sega mentale continua, perché allora la palla fuori di un metro dal calcio d'angolo ed è gol, quello in fuorigioco c'è l'espulsione, questi qui per delle minchiate, allora rigore. Ne abbiamo viste una grandinata, compreso quello della Roma, lasciamo stare ieri sera, quello di dato non dato a Como, per una serie di cose che onestamente dal punto di vista televisivo o sei un tifoso con la bava alla bocca io rido,
posso dirti,
canale,
sì, io sinceramente un paio di volte, due o tre volte è successo pure a Massimo, ho spento la televisione, cioè io dopo alcuni episodi ho spento la televisione, francamente, e guardo spesso, come sapete, le partite della Lazio, dopo per esempio il gol non dato alla Lazio, adesso non lo dico, prodomo mia, poi chi mi conosce lo sa quando è stato non è stato dato il gol alla Lazio a Parma per quel piccolo tocco di Rovella da cui è partita l'azione, dopo 5 minuti della partita io ho spento perché non mi va più, non mi va di vedere partite che possono cambiare in un attimo per una roba di campo, cioè per una roba di campo. Guarda, che non è un fallo, è semplicemente una cosa di campo che succede nel contrasto, come dice Massimo, nel contrasto tra giocatori che usano le gambe e usano i piedi, cioè.
Se ci può consolare, nel basket non stanno peggio, non stanno peggio. È Trinchieri che ha detto delle cose l'altro giorno. Vabbè. No, nel senso che voglio dire, nonostante il fatto che lì ci sia un campo più piccolo, dove
piccolo,
quindi no,
è più facile.
E lì c'è molto di più l'abitudine, che è la cosa che non sopporta Carlo. No. C'è molto di più l'abitudine a fermarsi anche per minuti, cioè non fa scandalo. Lo sappiamo che un minuto e mezzo finale di una partita punto a punto di basket può durare un quarto d'ora. Quindi diciamo non c'è un tema di c'è il tempo effettivo, quindi voglio dire non.
Però
la partita che si ferma due minuti per una review.
Pier, lì sono gli arbitri che decidono, gli allenatori hanno la chiamata, poi sono gli arbitri che possono decidere. Quella è una cosa che mi piace molto, perché quella è la tecnologia al servizio dell'arbitraggio.
Cioè, stai parlando della solita storia della chiamata? Facciamo la chiamata arbitrale?
Sì, no, la chiamata è un bluff, assolutamente è un bluff la chiamata. Io dico, se l'arbitro ha bisogno della tecnologia, ha tutto il diritto di averla a disposizione, non c'è dubbio, perché se l'arbitro
non ha visto bene, se l'arbitro per esempio ieri, no? sul calcio d'angolo, l'arbitro non era convinto, e poi ha preso quella decisione ed è andato avanti in quella maniera lì. Si ferma un attimo, va in 5 secondi decide la cosa
magari
giusta.
Magari l'arbitro è anche convinto, però qualcuno gli deve dire che quella palla era fuori. Cioè, siamo sempre lì, no? Al discorso è il protocollo, pigliamocela col protocollo come fa Palladino, ma il senso resta. Cioè, da un lato vedi una cosa gigantesca che non viene sanzionata, dall'altra vedi una cosa infinitesimale che viene sanzionata.
Ragazzi,
perché si
nel
fa
football
così.
Americano, sì, certo. Cioè, non per parlare di cose allora, di questi giorni, nel football americano. Si decide spesso per centimetri se un down viene chiuso, se la palla passa all'avversario, se c'è addirittura un touchdown che sarebbe una segnatura. Si va per 3 minuti, 2 minuti, gli arbitri vanno lì, gli arbitri però, non qualcuno dall'alto, gli arbitri vanno lì, guardano, un centimetro fuori. La roba del fuorigioco dell'Inter era, come dice Massimo, era risolvibile forse in meno di un minuto. Cioè, in meno di un minuto è facilissimo tracciare le righe, è facilissimo con la tecnologia avere sul calcio d'angolo, non dico sul fallo laterale, ma per me anche sul fallo laterale, sul calcio d'angolo sapere se quella palla era uscita o no. Ci mettevi meno di un minuto, sì. Meno di un minuto. Guarda, in meno di un minuto arrivava la direzione, non è calcio d'angolo, è fuori.
Ieri era una situazione sulla quale, nella normale dialettica che esiste fra arbitro e VAR, cioè se ci fosse stata attenzione, neanche ce ne accorgevamo, cioè ci sarebbe stata la classica situazione.
Esatto.
Dopo 10 secondi no. Si cambiava, però
vediamo se siete d'accordo con me, siccome anche questa l'ho già detta e me l'hanno detto di tutti i colori. L'introduzione del VAR non ha una, dice, guardate, abbiamo deciso di migliorare la qualità del gioco, abbiamo deciso di migliorare la qualità dell'arbitraggio, introduciamo il VAR.
No, la giustizia, dicevano Massimo, la giustizia.
Il VAR in Italia lo sappiamo tutti perché è stato introdotto, perché siccome ci sono capitate delle schifezze, risolviamo, certo, le schifezze.
Sì.
No?
Sì.
E chi non ha il coraggio di dire questo non è uno sportivo. Ora, quella squadra più no, che è la Juventus, ha vinto col VAR 3 campionati di fila perché aveva la squadra più forte. Come è sempre esistito, la squadra più forte ha vinto lo scudetto nonostante le storture che abbiamo dovuto sopportare noi sportivi. Comunque ha sempre vinto la squadra più forte.
Certo, Massimo, perché
sempre.
Quelle cose cui tu fai riferimento ti hanno tolto la fiducia che potevi avere. E
bravo,
allora, se già
bravo.
Facevi fatica ad accettare l'errore,
Carlo,
figurati dopo.
Ma col VAR l'abbiamo spostato dal campo a quello seduto.
Sì.
Questo è il punto.
Sì,
quella frase continua, riprendi il gioco, è la morte dello sport. La morte dello sport. L'arbitro diventa misero in mezzo al campo. L'arbitro non ha più niente.
Io non sono così drastico, ma lo sai. Io non sono così drastico. Io trovo che il VAR faccia incazzare quando non viene applicato, quando non funziona. Che è la cosa che dico dalla prima estate. Cioè, io ero convinto che la situazione, ho citato spesso un dirigente media, se te lo faccio per la nona volta, che nell'estate dell'introduzione del VAR in una riunione disse: ma ci servirà ancora un esperto arbitrale? E io dissi: no, a parte che Graziano Cesare è bravissimo, ma secondo me teniamolo, perché secondo me se ne parlerà. Sono passati 9 anni, 10 anni, ormai quasi, e se ne parla. Quindi, cioè, per me il tema è quello, e ci sono tante situazioni che onestamente in ogni singola partita il VAR risolve. Quindi io non sono dell'idea, io sono d'accordo sul fatto che il VAR abbia provocato una inflazione di fattispecie televisive che non mi piacciono. Cioè, che infatti molto spesso quando tu parli anche nel post partita e c'è il dibattito magari fra qualche ex arbitro e giornalisti e ex calciatore, gli ex calciatori molto spesso non capiscono perché hanno una prassi, hanno una abitudine al gioco che il calcio televisivo in qualche modo condiziona. Questo mi fa schifo, ma in generale, ragazzi, occhio, perché poi ci sono mille situazioni che il VAR risolve. E ritorno al punto di partenza di tutto il mio ragionamento: noi oggi siamo qui a parlare di arbitri perché sono successe due fattispecie clamorose nelle quali il VAR non è potuto intervenire. Cioè, non è che siamo arrabbiati perché il VAR è intervenuto piace, siamo arrabbiati perché siamo abituati all'idea che il VAR risolva i problemi, e quando per motivi, diciamo, burocratico formali questa cosa non succede, o anche per errore umano in qualche caso, in questo caso veramente per motivi burocratici formali, questa cosa non succede, allora ci indigniamo.
Beh,
ma ci indigniamo perché abbiamo avuto poco VAR, non perché abbiamo avuto troppo VAR.
Sì, ma perché abbiamo ce l'hai, ma se non ce l'avevi andava bene uguale. Intanto notizia che rischia di avere ripercussioni importanti: infortunio per David Neres, lesione muscolare alla coscia sinistra e sono cazzi per Conte. Questo riportano le agenzie. Quindi la chiudiamo qui. Troppo VAR, poco VAR.
La chiudiamo qui. Ci vogliono degli interventi sulle cose che non funzionano. E poi, secondo me, cioè,
ma la chiamata
generale,
la faresti o no? La chiamata la faresti?
Io sono d'accordo con Massimo. La chiamata si può anche fare, ma non risolve. Cioè, non risolve la questione. Perché una volta esaurite le chiamate, se c'è una cosa clamorosa, che fai? Cioè, se le due chiamate poi si concentrerebbe negli ultimi minuti, uno si riserva le chiamate, diciamo, per cose più.
Beh,
diciamo,
altri sport ce l'hai a chiamate.
Sì, ma io non sono contrario alla chiamata, va benissimo la chiamata, però poi a quel punto, cioè, se c'è la chiamata e poi anche il VAR, a che serve? Cioè, non si capisce. Guarda, cosa possa servire.
Sai come si deve fare, secondo me? Allora, il VAR in mano all'arbitro, sopra sta un tecnico, non un arbitro, che gli fa vedere quello che l'arbitro chiede. L'ex arbitro a casa non sta davanti al monitor. Davanti al monitor sta un tecnico coi controcoglioni, che non deve sbagliare mai niente, e l'arbitro chiede cosa deve vedere. Finito. Se vogliamo ridare senso al gioco, se vogliamo aiutare l'arbitro a sbagliare meno, se invece crediamo che ci possa essere il senso di giustizia al 100%, ma abbiamo sbagliato.
Ma poi, chi lo vuole? Senso di giustizia,
questo non è possibile.
No, però posso dirti, ma io la questione non è tanto queste cose clamorose, che sono un esempio del fatto che hanno fatto un VAR con delle falle enormi, e mi pare abbastanza evidente, no? Anche se i casi sono pochi, ma comunque ci sono delle falle. Il problema sono i contrasti in area, cioè sono quella roba lì che non è più sport, che non,
certo,
è più calcio, che sono i contrasti in area. Quello
su questo sono tutti
oggettivamente dice Pierre, la situazione è irrisolvibile, perché comunque o dai totale discrezionalità all'arbitro, oppure devi mettere delle regole, no? Sullo step on foot, sul contrasto, sulla spintarella, eccetera. Ma ci sarà sempre più o meno, a parte anche lì casi clamorosi, ci sarà sempre, certo, come dire, la discrezionalità. Cioè, questo è.
Vabbè, ragazzi, grazie. Giuseppe, grazie Massimo. Ci sentiamo domani. C'è la borsa, c'è Turrini, andiamo avanti.
Convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Facciamo lo sport, il Festival di Sanremo in arrivo.
Perché Sanremo è Sanremo.
Non abbiamo fatto ritiro perché volevamo alleggerirli, farli stare con le proprie famiglie. Gli ho detto di non ascoltare tanto questi giorni, che tanto c'ero io come garante per tutti. Ma non avevo dubbi che si parlasse tanto di Inzaghi. Questo mi tranquillizzava tanto per la partita di stasera, perché i ragazzi li ho visti sereni, hanno lavorato bene. Chiaramente anche loro non erano contenti di quello che era successo giovedì a Firenze.
Sappiamo del valore del PSV, è chiaro che una partita così tutti vogliono giocare, ma non possiamo iniziare la partita se no solo in 11.
Turrini, buongiorno. Buongiorno, come sta?
Maestro Geta, mi chieda come mai sono in coda sulla Pero Cormano.
Perché c'è il VAR anche lì.
Ci stiamo dirigendo tutti gli interisti a Sanremo, ma proprio per ringraziare Sanremo, no? Proprio voglio dire.
Lui in persona, certo.
Il beato per questo calcio d'angolo, anzi, proporremo come litania che venga anche recuperata la famosa regola del calcetto da strada,
tre corner un rigore. Certo,
tre corner un rigore.
Allora,
poi
allora.
le voglio dire una cosa, me la faccia dire.
Dica.
Tutta per lei questa.
Dica.
Visto che c'è il festival, se stiamo insieme ci sarà un perché. E vorrei riscoprirlo stasera, caro Genta. Quanti anni sono che noi ci troviamo qui?
Sono tantissimi anni che a me del Festival di Sanremo non me ne frega una mazza, a lei invece sì, moltissimo. Allora io sto per fare due cose, una che non faccio mai, però la faccio in suono, no, aspetti un attimo, e l'altra che invece faccio un grande piacere, però prima ho delle cose da evadere, come ad esempio un ascoltatore che vuole intervenire e che è lì da un po', e io apprezzo molto la resilienza, altra parola che detesto peraltro, dovrebbe essere Marco da Verona. Buongiorno Marco.
Sì, pronto, sono
buongiorno,
io.
Buongiorno.
Ma semplicemente il VAR non va annullato, va migliorato, anzi va davvero applicato al 100%,
sì.
Anche se una partita deve durare, non dico due giorni, però sicuramente questa potrebbe essere la regola, indipendentemente che poi l'azione sia finita, l'arbitro se fa un errore grossolano come ieri si deve ripetere. Nel fatto poi di ieri, visto che dai calci d'angolo nascono i gol, nella partita di ieri come in altre partite ci sono state occasioni in cui era calcio d'angolo e l'arbitro non ha dato il calcio d'angolo, quindi cosa vogliamo dire? Se dava il calcio d'angolo facevo gol?
Ma io ripeto quello che ho detto prima, è che secondo me è la chiave di tutto, stiamo facendo dell'onanismo arbitrale, perché di questo stiamo parlando. E se era calcio d'angolo e non lo diamo e non c'è calcio d'angolo, ci stiamo facendo un sacco di pippe mentali, calcistico-arbitrali, su queste cose qui. Poi il VAR lo volete tenere, tenetelo, lo volete levare, levatelo, a me interessa veramente zero. Se poi una roba non mi piace perché vedo cose ridicole, cambio canale, tanto la vita va avanti, non è che me ne faccio una ragione, cioè che me ne faccio certamente una ragione. No, volevo fare una cosa che non faccio mai in onore di Turrini, anzi ci terrei che... Allora, volevo mandare un saluto, roba che non faccio mai e non farò mai più, però mi è stato gentilmente chiesto, e quindi io saluto delle ragazze, le ragazze del Bar Tabacchi Rendezvous a Portico di Caserta. Pensi un po' che cosa faccio. E saluto anche il mitico Gianni Vendemmia con una M sola degli Angels of the Night, che non so chi siano, ma magari saranno a Sanremo. Si associa,
ma
vero?
Magari
si associa.
Magari sì, io mi associo, poi magari cantano questi qui che ha citato alla fine, perché... Io ho letto l'elenco dei partecipanti, essendo molto anziano, perché io ero inviato quando vinsi la Pizzi con Grazie dei Fiori nel 1951 a Sanremo. Non conosco nessuno praticamente, a parte Marcella e Massimo Ranieri. Aggiungo che Marcella, lei lo sa questo? Quando lei finisce la sua trasmissione, esce, va in un'agenzia di scommesse e punta 5 euro sulla vittoria di Marcella al festival, la pagano a 400.
Davvero?
Un po' come dire vince lo scudetto il Milan, capito? Una roba del genere. La pagano a 400, se ci sta 2 euro e mezzo li metto io e 2 euro.
Va bene, facciamo così, anche perché 5 euro sono bei soldi, e quindi ci terrei a dividere e correre il rischio. No, invece una cosa che faccio con tutto il cuore, con grande piacere, è mandare questa canzone qua.
Che lo compra
lei, Turini, mi chiederà, ma perché nella lingua degli ispanici, perché è il compleanno di Filippo Maria Ricci, qui facciamo tutti gli auguri del mondo.
Eccoci,
un grande, volevo dire a Ricci che io tutte le volte che leggo le sue narrazioni omeriche sulla Gazzetta dello Sport a proposito del calcio iberico ispanico mi commuovo, ecco. E quindi ne approfitto per chiederti subito, caro Ricci, così non la scampi, il Real ce la fa contro il City in questo spareggione o no?
Per me ce la fa.
Allora,
due squadre in difficoltà, ma il Madrid sta meglio del City, che è veramente, come il suo allenatore, sull'orlo di una crisi di nervi da mesi.
Sì,
per citare un film, un regista qui noto.
No, ma tra tutti e due è un bel romanzone. Non so se pagano di più il passaggio di Guardiola o la vittoria di Marcella Bella. Leo, guardato, può controllare?
Non
per
ho guardato
favore,
le quote. Controlliamo le quote.
Marcella Bella contro 400, Pep Guardiola.
Marcella Bella 400. Anch'io 400. Metto 2 euro e mezzo.
2 euro e mezzo. Siamo già a 7,50 euro. Poi mi dite com'è andata, perché sì, io non guardo un minuto il Festival di Sanremo come da tradizione. Per me è quasi un fioretto.
Sì, lo
balzo a pie pari. Ma tanto me ne parlate voi, e quindi per me è come se l'avessi.
No, ma io sono, dipende, io sono un appassionato laico, ogni tanto lo guardo, ogni tanto no, dipende, però...
No, tra l'altro però... volevo dire, voi due appassionati laici,
dica,
correggendo quello che ho detto nella mia...
Io sono intro, laico ma non appassionato,
ma che in realtà, se stiamo insieme ci sarà un perché,
sì,
la hit di Riccardo Cocciante che vinse a Sanremo quando io avevo già 80 anni nel 1991, è la canzone... che Florentino Perez ha preparato per Ancelotti in vista della partita di stasera, e anche Vlahovic per Tiagone Motta. Siamo insieme, ci sarà un perché, e vorrei riscoprirlo stasera. Ecco fatto.
Beh, comunque posso dire una cosa? Io veramente è meraviglioso. Questa è non so se Florentino conosca così bene Cocciante, qui cantano molto i ricchi e poveri, sapete che sarà perché ti amo, è ancora un, diciamo, un canto che suona qui al Bernabéu,
sì,
però io se un cantico mi veniva, vabbè regà, mo lo spagnolo, l'italiano, dai, non facciamo
dei, beh, ormai,
non
sei di quelle parti lì, ormai sei di quelle,
esatto,
parti,
esatto, non
lì,
faccio fatica, dai, faccio fatica, insomma, comunque un canto, un cantico, quello che è, e no, questa è bellissima, segnaliamo, io direi che va segnalato assolutamente, perché mi sembra la canzone adatta per descrivere il rapporto tra Florentino Perez e Carlo Ancelotti.
Sì, è un rapporto di, come conosciamo, abbastanza tormentato. Ragazzi, ci fermiamo un secondo per il traffico, ma restate assolutamente lì, anche perché io sono scandalizzato per una cosa, ve la dico subito dopo le informazioni dalle strade.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Beh, è diventato un classico, diciamo, gli ultimi anni siamo sempre affrontati, a volte in semifinale, quarto, questa è un po' particolare perché è molto lontano dalla fine, sono sempre uscite partite molto combattute, equilibrate, e credo che sarà così anche domani.
Torrini, sei in coda sulla Pero Cormano perché il pallone del calcio d'angolo è arrivato fin lì.
Bella questa, Torrini, bella, questa era bella, bravo WhatsAppatore, bravo.
Bellissimo, complimenti. Complimenti, ma io ho già detto, quindi non ho nulla da obiettare. Io sono per tre corner un rigore, quindi come giocavo da bambino. No, ci mancherebbe altro. Cos'è che voleva dirci?
No, volevo dire, no, a parte il fatto che le notizie di oggi certificano la fuga a scudetto dell'Inter, Neri si è fatto male, lesione muscolare coscia, non faccia così. Lesione muscolare coscia sinistra, a rischio la sfida a scudetto con l'Inter del 3 marzo.
Allora
quindi...
le citerò un altro classico sanremese.
Ecco.
Marco Mengoni, ti sbagli, ti sbagli, ti sbagli, dalla famosa canzone Cosa sono due vite, eccetera, eccetera, che Ricci conosce benissimo perché so che
spopola
quando nelle taverne di Madrid e intona Mengoni, ottiene successo.
Io le dico, no, Marco Mengoni.
Ciringhitos.
Sì.
Però, scusate,
Marco Mengoni mi è molto simpatico, ma non mi piace minimamente come canta, cioè proprio non mi piace.
Getta, quando ci doveva dire qualcosa.
Lo passano alla radio a basso, come per molti cantanti italiani, giuro, spesso sento musica italiana, a me non piace, e io abbasso e dopo un po' alzo il volume e magari è cambiata. Allora, sono scandalizzato per questo, perché mi dicono le cronache che Pardo andrà a Sanremo nei prossimi giorni, mentre non ci vanno né Hamilton né Leclerc. Tra l'altro Leclerc abita lì a un tiro di schioppo, dato che sta a Monte Carlo, e questo è un complottone, e mi viene voglia di fare un'esposta marotta che magari ci pensa lui.
Vabbè.
No, ma io credo che Hamilton e Leclerc non vadano perché Carlo Conti gli aveva proposto di fare la cover di Bisogna saper perdere di Lucio Dalle dei Rox in previsione della nuova stagione, e quindi
non
si sono rifiutati.
Non sempre si può vincere.
Ecco, bravo. Allora, no, quella me la canto. Quella ve la cantate voi, per amor di Dio.
Sì. Non sempre si può vincere, bisogna saper perdere. Grande canzone, grande canzone.
Ah, sì. Ricci, sei in una forma stellare, bravissimo. Stellare.
Veramente.
Vabbè, ma oggi compie gli anni, d'altra parte.
Complimenti. La forma di mia vita, proprio. Sì.
Cosa fai oggi per il compleanno, Ricci? Cosa fai oggi?
Allora, ho detto, stamattina sono andato a giocare a calcio. Il più vecchio c'aveva tipo forse 28 anni. Così,
sì,
vabbè,
il più vecchio.
Sì, il più vecchio, sì. E, però
tu
in realtà
fai 58,
poi c'era
per la cronaca.
Sì, 58. Poi adesso è scattata un po' una specie di qua di un
rinfresco.
Una birretta, sì, una cervecita, sì. Così. E poi ci sarà la torta con i figli e poi stasera Manchester City Real Madrid.
Manchester City Real Madrid.
Spettacolo.
Io comunque scommetterei sul City a sto giro. Ovviamente tipo no. Real, ma scommetterei sul City.
No, io dico che tra le due squadre in crisi se la cava ancora meglio il Real Madrid, perché Guardiola è in preda a questo burnout, come si dice questa bella parola, un po' come resilienza, sta
sì,
un po' sui però insomma la usiamo. E no, è sull'orlo di una crisi nervi, per citare il grande Pedro. E però, nonostante le assenze, 5 assenze in difesa, no? Lucas Vázquez, Carvajal, Militao, Alaba, Rudiger. Io continuo a pensare che Real Madrid sia più squadra, infatti è anche primo in Liga, nonostante tutto, nonostante le assenze, e quindi secondo me il Guardiola è rimasto per amore, nonostante questa cosa possa sembrare quasi un ossimoro, perché lui aveva paura che il City magari sì. sarà sanzionato, finisce in quarta serie o in terza o in seconda, quello che è. E invece però la cosa ha fatto male, perché mi sembra che stiano di nuovo usando un altro termine, overthinking, pensano troppo e si sono incartati. Il Ancelotti in questo non è proprio il suo problema, non fa mai in questo sovrapensiero, le cose le utilizza in maniera più semplice, la maniera più semplice possibile, e per questo io vedo il Real Madrid favorito. Poi dopo vediamo, stasera si gioca, mercoledì saremo qua al Bernabeu. Sono state partite incredibili,
certo.
E come dice lui, quest'anno però una a febbraio va fuori e i danni collaterali saranno notevoli.
No, Leo ha già parlato di overthinking e di burnout, professor Ricci.
No, ma volevo dire,
mi sa che con la cerveza è ceduto già.
No, sono quei 6 anni in Inghilterra, pure dove li metti, scusa, lo so, vabbè, dai, mi dispiace, chiedo venia, lo so, mi dispiace.
Ah, lo so, è Turrini che comanda qui, deve perdonarti lui.
No, io volevo dire due cose. Una a beneficio dei nostri ascoltatori, perché non vorrei che fraintendessero. Il Pedro che è stato citato da Ricci non è l'attaccante della Lazio, è Almodovar. Perché quando ha detto prima il grande Pedro, no, tu lo dici, ma questo.
Vabbè, ma mica sto della Lazio qua, dai, scusa.
No, vabbè, uno. E la seconda cosa, no, allora, se volete, io mercoledì prossimo ho i biglietti per il Ponte di Fiorano. So che c'è la partita di ritorno al Bernabeu, ma in giornata anche Ricci potrebbe unirsi a noi. Mi date 30 euro a testa e vi faccio vedere dal ponte la Ferrari nuova guidata da Leclerc Hamilton, dal Baronetto e da Carletto. Io vi aspetto fra 8 giorni
euro.
Alla mattina alle 9, se mi deve stare
30 cada uno.
Hamilton che non dura 2 anni, come dice Bernie. Questa frase è durissima.
Devo dire anche questa è una guffata, mica male. Sì, ho seguito. però
T'ho alzato questo pallone, caro Leo, però, notevole.
Però devo dire che da quando si è ritirato a vita privata, Eccleston le spara grossissimo.
C'è anche l'età che avanza, sarà anche l'età che avanza.
Quando ha detto che lui sapeva che nel 2008 il mondiale in realtà l'aveva vinto Massa e non Hamilton, ma aveva taciuto per tutelare la ragion di Stato della Formula 1.
Sì.
E poi dopo ha detto, ma come si veste Hamilton, no? Come se insomma il problema fosse l'abbigliamento, ma va tutto bene, noi siamo gente di cuore, perché ma noi ferraristi siamo talmente abituati a perdere, appunto,
sì,
che ci facciamo scivolare tutto addosso. Questo è già il 18° anno, come io dico sempre, un bambino di 18 anni fa non ha mai visto la Ferrari vincere, ma vi rendete conto? Neanche gli interisti hanno sofferto così tanto. È una cosa terribile, spaventosa. È una cosa, cioè io mi rendo conto, Ricci non può capire perché segue il Real Madrid, che vince sempre,
Beh, il Real Madrid vince sempre, anche loro hanno i loro problemi con gli arbitri, questi poverini, no? I peones, c'è cioè la rivolta dei peones.
Il Madrid maltrattato.
Maltrattato,
Carlo,
Real Madrid maltrattato. Faccia qualcosa, Turrini, ma com'è possibile? Sì, mi maltrattano il Real Madrid.
Non può essere. Esatto, qui proprio non può essere Madrid maltrattato dagli arbitri. Cioè, ragazzi, così. Cioè.
Ci sono i poteri forti.
Vediamo stasera, Ieri c'era un bel titolo di As che dice: con Turpin il Madrid non ha mai perso.
Attenzione. Mettiamo giù, cominciamo a mettere giù i jolly europei.
Vittorio pareggio con Turpin.
Senta, Turini, ma un'ultima cosa, poi vi devo salutare. Purtroppo, mio malgrado, perché andrei avanti per giorni a parlare con voi invece di ascoltare Festival di Sanremo, che tanto balzo a pie pari. Ma informazione di servizio, ma sta baracconata della presentazione di tutte le macchine a Londra, a che ora è, che per la precisione martedì prossimo?
Io e lei saremo già andati in onda, perché comincerà quando in Italia grosso modo saranno le 20. Ho capito.
Può fare qualcosa per favore, per farla la mattina?
Se vuole possiamo vedere, anticiparla alle 14.35 quando inizia il nostro collegamento, così lei vede i nuovi rocks. Bisogna saper perdere in coro Charles Leclerc e Lewis Hamilton, che le intoneranno a beneficio del nostro amico Ricci, al quale mandiamo tantissimi auguri, perché questi 35 anni li porta benissimo. 35. Veramente ha una, ha una padronanza di linguaggio.
Dopo
da
che
giovane,
ci ha parlato di burnout e di com'era quell'altra roba, overthinking. Questi sono chiari segnali del fatto che l'età avanza. La perdoniamo, vediamo con il tempo, magari. Intanto le facciamo gli auguri. Grazie.
Va bene, grazie. Filippo, accetto gli auguri e alla prossima.
Alla prossima.
Vediamo come va a finire tra Carletto e Pep, chi si brucia prima.
Chi si brucia prima e chi si brucia e chi rimane invece non si brucia. Leo Turini, grazie. Grazie a Claudia Schettone in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. Ci sentiamo domani alle 2:00.